Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione e grazie al nostro ospite Emanuele Trevi per aver accettato il nostro invito. Siamo alla seconda edizione di questi incontri, di queste conversazioni sui libri e la lettura, che a differenza di altri incontri di quel genere partono da un interrogativo sul significato della lettura, vale a dire la lettura che può essere medicina ma può essere anche veleno. E questo per una biblioteca tutto sommato è un interrogativo, un dubbio abbastanza solito. Generalmente le biblioteche sono solite proporre un'apologia della lettura. Quello che invece noi vorremmo proporre, ed è stato chiarito anche dal sottoscritto della nostra assegna, è ecologia della lettura, una riflessione sul leggere, nel senso che riteniamo che sì, leggere può produrre conoscenza, può produrre piacere e trasformazione, ma può essere anche un mero esercizio di consumo, un puro assoggettamento al testo. Abbiamo pensato che come biblioteca, che per sua vocazione è destinata, deve proporsi forme di mediazione fra il lettore, il testo e il lettore e il libro, e questo attraverso delle pratiche come la catalogazione, come la redazione di inventari, eccetera, fosse importante anche proporre delle occasioni di riflessione, di incontro, di conoscenza per permettere di muoversi nella vastità della produzione letteraria, e questo attraverso l'incontro con diciamo bibliotecari e terapeuti molto speciali, cioè scrittori, critici, intellettuali ma anche artisti, che ci aiutano a comporre delle mappe che permettano appunto di orientarci nella vastità del mondo editoriale. Abbiamo chiamato ad inaugurare questa rassegna Emanuele Trevi, che è un scrittore, un ronziere, e che rappresenta una delle voci più originali della critica italiana non accademica. Ai temi della lettura, del rapporto fra lettura e la lettura, la responsabilità dell'autore, il ruolo della critica nella contemporaneità, ha dedicato numerosi interventi, riflessioni coraggiose e intelligenti. Vorrei ricordare, ad esempio, molto recentemente la sua partecipazione al dibattito che è stato pubblicato su blog letterario Nazione Indiana, che ha seguito la questione della decisione dello scrittore di sinistra, diciamo, fra virgolette, per quanto possa questa espressione ancora significare qualcosa, la partecipazione, la collaborazione al giornale Libero, che ha suscitato un dibattito molto, molto intenso. Per non parlare anche della polemica che è seguita, che conosciamo tutti, a quella di Mancuso, insomma il problema della responsabilità etica dell'intellettuale, dello scrittore. Trevi, ma ovviamente possiamo entrare in questo argomento che meriterebbe azione a sé, poi eventualmente magari gli faremo le domande più precise o se vorrà ci dirà qualcosa. In questo dibattito ha sottolineato, ovviamente sintetizzando proprio all'estrema, la singolarità, l'irriducibilità dello scrittore, che dice costitutivamente refrattario alla vita intesa come fatto collettivo, convivenza e responsabilità etica, ma poi appunto magari cercheremo di chiarire meglio il significato di queste sue parole. La sua attività è estremamente varia, collabora a riviste, giornali come il Manifesto, in particolar modo all'inserto Alias, alla rubrica La Talpa, le pagine romane di Repubblica, condice programmi radiofonici per Rai 3, recentemente ad esempio è andato in onda La sua cura delle musiche per le musiche della vita. Ha tradotto e curato vari classici, autori i più lontani e disparati: Emilio Salgari, John Fante, Goffredo Bisa, Giosetta Fioroni, Giorgio Manganelli, eccetera. Ma vi dicevo, è anche un scrittore, è autore nel 2010 di un romanzo assai singolare, il libro della gioia perpetua, pubblicato da Rizzoli, un romanzo che rinvia proprio al potere che hanno la lettura e la scrittura di trasformare la vita. Un romanzo che si pone in realtà a metà fra il diario e l'invenzione narrativa, di cui è protagonista Emanuele Trevi. Emanuele Trevi che si reca a Napoli, una Napoli che è sommersa dall'immondizia, quindi siamo proprio nei fatti di cronaca molto, molto vicini come oggi, e a causa di questa immondizia non riesce a tenere la sua conferenza che è su etica e letteratura, e da lì, da questo intoppo, inizia quindi la storia, la vicenda che lo porterà al ritrovamento di un quadernetto realmente esistente, scritto dalla moglie Chiara Gamberale, eccetera eccetera. Leggetevi ovviamente il libro, però da sottolineare la singolarità di questa storia, di questa vicenda, perché entriamo all'interno di una selva di coincidenze, di segni rivelatori, in una realtà, in un mondo che non è leggibile semplicemente attraverso le vie della razionalità. È stato scritto, è stato commentato che questo libro è comunque un libro sull'esperienza della lettura come rivelazione esistenziale. Mazza Galanti, che su Alias ha scritto, Trevi è convinto che nella lettura, nella ruminazione certosina di libri, può esserci qualcosa di molto più pericoloso e interessante del semplice consumo di storie e della torbida ipnosi da sofà. Ma che cos'è dunque leggere, perché leggiamo? Emanuele Trevi aveva affrontato già questo tema anche in Musica distante, una delle prime pubblicazioni della Adori nel 97, e dice a proposito della lettura: in compagnia dei libri e delle opere d'arte si spende il più tempo per i più diversi motivi. Legge un grande romanzo per trovare il sonno e chi gli dedica infinite minuziose ricerche erudite. C'è chi divora le in preda al demone dell'identificazione e chi lentamente ne assapora le astuzie dello stile. Esiste, fra le tante, anche la possibilità di interrogare quanto esso ha da suggerire riguardo alle apparenze della vita, alla nostra perenne fatica di decifrarle. Attraverso la sua particolare bellezza, quel romanzo potrà allora riservare al suo lettore una chiave d'accesso a se stesso, o un tenue filo d'Arianna nel labirinto delle esperienze e dei desideri. Ma Trevi in realtà non ha neanche ignorato, neppure i pericoli della lettura. Infatti oggi affronterà il tema della lettura, che può essere erofarmaco, lui dice, cioè medicina e veleno. E l'imputato principale, ma è l'imputato da sempre, è un romanzo con le sue irresistibili seduzioni basate sul desiderio e l'identificazione, infatti nasconde pericoli potenti. Ecco, io vi suggerirei di andarvi a cercare su internet un bell'articolo che Emanuele Trevi ha scritto, La lettura nella società postmoderna, che si trova sulla rivista online Fondazioni Italiane Europei, in cui Trevi appunto affronta il problema della lettura nella contemporaneità e osserva che in realtà non è vero che sia in crisi la lettura in generale. In realtà il problema è che c'è un decadimento della qualità della lettura, con conseguenze anche sulla qualità della letteratura. Anche se lui stesso dice difficile capire quale sia la causa e l'effetto, e comunque mentre si fa un gran parlare dei non lettori, non si affronta, si parla discute sulla lettura in sé, sulla lettura di chi legge. Il problema quindi, da un lato, crisi della lettura, ma dall'altro, nei tempi più recenti, c'è anche un altro grande elemento di criticità, diciamo così, come è stato sottolineato anche nei tempi più recenti, legato al tema dello sconfinamento del mondo artificiale, dello sconfinamento della fiction, che sta mettendo in crisi il confine con realtà. Uno sconfinamento che si riflette anche nel mondo, nel campo della narrativa, della produzione letteraria. Un grandissimo dibattito è stato prodotto dall'uscita del libro negli Stati Uniti, in Inghilterra, del libro di David Shields, Fame di realtà, in cui si parla di atrofizzazione del romanzo, di desiderio di realtà, di fase post-narrativa, post-romanzo. Un altro libro che in realtà sottolinea la stessa tematica è uscito recentemente, autore Filippo Laporta, che addirittura ha intitolato il suo libro Letteratura per favore, in cui dice che le narrazioni sono ormai diventate una forma egemone della conversazione politica. Non c'è più confine fra invenzione e discorso, e era appunto questo tema è stato affrontato anche da Emanuele Trevi nell'articolo che vi citavo prima, un articolo in cui dice: ci troviamo in una civiltà narrativa, anzi in una civiltà, per la precisione, romanzesca, e i pericoli della contemporaneità, dice Trevi, sono proprio quelli del bovarismo, cioè dell'uomo che tende a considerarsi, a credersi diverso da quello che è. E di questo ne abbiamo davvero una prova quotidiana quasi, ma in realtà i contemporanei sono molto peggiori dei nostri avi, dei romantici, che tutto sommato, come Emma Bovary, si limitava a identificarsi con un personaggio. Giustamente Emanuele Trevi dice: ci siamo spinti oltre, in un pulviscolo di storie, desideriamo tutto e non abbiamo un'immagine chiara di nulla. In confronto a ognuno di noi, Don Chisciotte è un uomo. Ma qui, come tante volte accade, più di storia della lettura si inizia a parlare di storia della follia personale e collettiva. A questo punto non mi resta che passare la parola al nostro ospite, che ci parlerà appunto dei veleni del romanzo.
Permettetemi intanto di ringraziare l'amica Oriana Marroni, perché non è da tutti i giorni avere una introduzione quando si va a parlare così bella, precisa, stringente. Riprenderò molti nodi della... Intanto questo credo che sia una... varrà un po' per tutto questo ciclo di conferenze. Io credo che quando pensiamo a delle cose importanti dobbiamo sempre pensare in una maniera che definirei polare, cioè non attribuire una qualità di significato univoca alle grandi parole, alle grandi emozioni, ai grandi fatti della mente. E questo riguarda anche appunto quello che abbiamo appena ascoltato sul termine farmaco, no? la grande intuizione che è nel Fedro di Platone, quando Socrate appunto di farmacon, il greco farmacon ha veramente un valore ambivalente, e il rimedio è il veleno. E al di là di Platone, che forse rappresenta un modello cognitivo affascinante ma difficilmente riproducibile al giorno d'oggi, proprio all'alba della nostra cultura, del nostro modo di pensare, all'insaputa l'uno dell'altro, due grandi geni, Abby Warburg e Sigmund Freud, proprio negli stessi anni ci dicono la stessa cosa. Freud dice: tutte le parole primarie le si imparano, ma hanno un significato ambivalente. Importano odio e amore, importano paura e desiderio. E così, in maniera più collegata ai fatti artistici, ragionava anche il padre dell'iconologia, Abby Warburg, insegnando appunto a pensare alle stesse categorie, classico, antico, alle stesse categorie che prendiamo fin dai manuali di scuola in maniera più problematica, proiettando l'ombra del loro contrario. Tanto più le cose sono importanti, tanto più in esse vive questa ambivalenza irrisolvibile. E dunque la lettura, è l'elemento che tratteremo oggi, la lettura di romanzi, e come spazio della creazione di un'identità, come spazio in cui è possibile creare una solitudine, come spazio il quale questa solitudine diventa una proiezione positiva sul mondo e nello stesso tempo pericolo, veleno, appunto, ecco l'ombra del farmaco, lo spazio in cui la stessa bellezza della costruzione narrativa, la desiderabilità della vita, dei fatti, degli amori, delle glorie dei personaggi, mette il soggetto che legge out of joint, come direbbe, fuori di sesto, il mondo interiore è squilibrato. Faccio una premessa. Siamo Oriana Maroni ci fa tante cose del mondo contemporaneo. Oggi leggeremo in un mondo astrale di grandezze che dal nostro punto di vista non esistono più. Sono tra noi e viviamo con quest'atto di fede, ma di Dante, di Flaubert, di Cervantes, di Jane Austen, di Flaubert, di Pushkin, significa parlare di una letteratura vista poi da noi. Noi siamo coloro che tengono in vita tutto questo, altrimenti rimarrebbe in uno scaffale e indubbiamente una consolazione. Ma questi padri, questi maestri, questi geni che hanno scritto libri che valgono per ogni età, ecco che un po' la definizione di classico più pragmatica, più significativa, sono coloro che proprio scrivendo i loro libri ci hanno, nei casi di cui parlerò, ci hanno insegnato a non attribuire appunto alla lettura, paradossalmente loro che sono stati dei generatori di lettura plurisecolari, una valenza esclusivamente positiva. È un grande mito questo. Vi premetto solo una cosa di metodo. Parlerò di questo insieme di testi brevemente, adesso ne ho citati da far paura, da generare una fuga, come sempre tenendo presente la storia, ma come se ognuno di questi maestri avesse intrecciato il discorso con gli altri. Nella bibliografia che avevo un po' avventurosamente mandato, al di là di alcuni grandi libri, Madame Bovary, Anna Karenina, L'abbazia di Northanger di Jane Austen, avevo indicato un testo di critica che poi ho visto potete trovare in edizione economica, edizione Bonpiano, un libro del 1961 di René Girard che si chiama Menzogna romantica e verità romanzesca. Pensate che già il titolo è un libro sorprendente, perché attribuisce appunto all'opera del romanziere, che dovrebbe essere posta sotto il segno della finzione, la capacità di demitizzare ciò che è il discorso romantico, che è il discorso più invece che si pone vicino alla verità, afferma appunto con i caratteri della massima autenticità. Ecco, per me il libro è decisivo nelle mie ricerche proprio perché interroga la letteratura come un'opera collettiva in cui Dostoevsky, Flaubert o Kafka o Balzac rispondono alle stesse domande. Ovviamente tutti questi autori hanno diritto alla loro individualità e la filologia si occupa di questo, hanno diritto al loro rapporto con un determinato tempo storico, ma la particolare eccedenza di senso che essi creano ci permette anche con Jarre di sentirli eternamente collaboranti a un numero ristretto di problemi morali. Nel caso ci riguarda, che cos'è la vita, che cosa percepiamo di noi e che cosa desideriamo essere. Uno scarto che in un certo senso è positivo. Se ci fosse questo scarto, per esempio, i bambini non potrebbero evolvere, non potrebbero adattarsi al mondo. I bambini vogliono essere adulti, proiettano un'immagine. E in una certa misura questo è vero per ogni età della vita. Si allarga lo scarto ed ecco lo scrittore, non come moralista, semplicemente come cronista delle faccende dell'anima umana, che ci parla di esiti tragici o esiti comici o esiti tragicomici. Per me è particolarmente significativo oggi, dopo aver ragionato tanto tempo con alcuni dei risultati di questa ricerca, ho avuto anche la bontà di citarli Oriana Maroni, di venirne a parlare a Rimini, perché questo punto nasce qui. Nasce perché prima di Dante, prima del quinto canto dell'Inferno, prima di Paolo e Francesca, non esiste nella cultura occidentale una meditazione così vertiginosa sul cortocircuito che si può stabilire tra un'esistenza e una mitologia narrativa. Quello che è un divertimento, un passatempo, poi fin da scuola abbiamo imparato quel terribile per diletto, no? Dice Francesca, racconta a Dante, noi stiamo leggendo un libro per divertirci, ma quel libro parlava di due amanti, parlava di Lancillotto e di Ginevra, e quel libro diventa il suggerimento che trasforma gli stessi lettori in amanti. Il diletto di una storia, di una bella storia, il romanzo di Lancillotto, diventa diletto erotico che si trasforma immediatamente nella punizione di due amanti con l'arrivo sulla scena canonico del marito adulto. Questo è un fatto di cronaca. Noi sappiamo da Boccaccio, dalle esposizioni sopra la Divina Commedia, che sono scritte ancora quando le cose erano conosciute anche al di fuori della mediazione poetica, che questo è un fatto, come tanti fatti della Commedia di Dante, è un fatto realmente accaduto. Perché Dante è così... il fatto patetico di per sé colpisce la fantasia di un poeta che deve incontrare nel cerchio, nel girone, scusate, dei lussuriosi, persone sia che appartengono al mito classico, sia, come sempre fa nella Divina Commedia, e qui c'è un effetto di realtà nel suo viaggio ultraterreno indimenticabile, delle persone realmente conosciute, note alle cronache. Ebbene, ho detto prima, Dante è il primo a rendersi conto, mi si potrebbe opporre, tanti padri della Chiesa, a partire da Agostino, Tertulliano, hanno polemizzato con gli spettacoli teatrali, Agostino no, racconta proprio, ne fa il simbolo della sua perdizione, l'andare a teatro, andare a vedere i giochi. Hanno condannato il diletto che è rappresentato dall'arte in nome di un'interiorità, in nome di una ricerca spirituale che non deve essere distratta. Certamente Dante, poeta medievale, è erede anche di questa tradizione, ma appunto la pensa in maniera polare, è il primo a rendersi conto che quel male è importante quanto il diletto. La bellezza, i padri della Chiesa la pensano semplicemente come espressione tentazione demoniaca. Dante fa un ragionamento molto più profondo. Perché? Perché conosce più a fondo quello che è la letteratura, la bellezza letteraria. Sa che c'è un limite in cui si trasforma in tragedia, ma sa anche che può essere il senso di una vita. E dunque questi due amanti leggono quello che in un'altra opera, il De Vulgari Eloquentia, opera ovviamente meno conosciuta dell'Inferno, Dante definisce in una maniera straordinariamente difficile a tradurre, infatti secoli di interpreti ci hanno provato. Dice, a un certo punto parla appunto del genere di libri che leggevano Paolo e Francesca. Vi ho detto, Paolo e Francesca sono ispirati all'adulterio dalla lettura di un romanzo che si chiama L'Ancillotto del Lago, che sono... E lui, parlando di questo tipo di letteratura, che sono i romanzi della Tavola Rotonda, né più né meno, li definisce Arturi Regis, con riferimento appunto, tu, li chiamiamo ancora oggi i romanzi di Re Artù, anche se il povero Re Artù non è il protagonista, Ambages Pulcerrime. Ecco una di quelle cose su cui gli studiosi si accapigliano da secoli. Cosa vuol dire? Beh, pulcerrime vuol dire bellissime, ma che cosa sono queste ambages? Le fantasie, le avventure. È una parola molto rara nel latino di quei tempi, ha pochissime attestazioni. Dante la traduce nel Paradiso anche in italiano proprio, le ambagge, però lì sono le complicazioni inutili della teologia, quindi non ci aiuta a capire cosa vuole dire parlandoci di questi romanzi. Ci aiuta la cultura classica di Dante. A questo proposito vi segnalo, questa è veramente una lettura da biblioteca, uno studio di Pio Raina, grandissimo erudito della fine dell'età del positivismo, che su una rivista che si chiama Studi Danteschi, cercando proprio davvero grande filologo tutti gli autori classici da cui Dante avrebbe potuto ricavare un senso, un motivo per usare questa parola. Scopre che sì, in tre classici conosciuti perfettamente da Dante, che sono Virgilio, Ovidio e Stazio. Stazio un po', oggi lo conosciamo poco, ma a quei tempi era importante tanto quanto. Usano ambages nel senso delle circonvoluzioni del labirinto di Creta. Ecco, questa è la grandissima metafora di Dante. Noi entriamo in un romanzo che ci piace come in un labirinto. In questo labirinto noi ci perdiamo. Cosa significa? Perdiamo la nostra identità. La perdita dell'identità, perché si smarrisce il labirinto, è ovvio, no? Si va nel labirinto di Creta, c'è un mostro. Cosa fa questo mostro nella metafora di Dante? Divora l'identità. Paolo e Francesca sanno più chi sono, punti che dovrebbero starsene tranquilli una domenica pomeriggio a leggere un bel libro, e vengono talmente risucchiati dal labirinto di questo mondo meraviglioso che è la corte di Re Artù, che diventano l'Ancillotto e Ginevra. In quel momento l'identificazione è radicale. Quel giorno più non leggiamo avanti, no? Dice il Francesca a Dante. Cademmo in questo errore, ci prendemmo per ciò che leggevamo, l'arrivo, questo raccontato da Boccaccio, subito, del marito risolve la cosa in un fatto. Ecco come Dante fonda il mito, dicendo queste sono cose bellissime e non peccaminose, come dice il teologo, il predicatore. Dunque, da scrittore sa che il problema è molto più difficile della soluzione posta da un Agostino, da un Tertulliano. Rinuncia a tutte le seduzioni che provengono da una bellezza che distrae da una ricerca spirituale, dal dovere di votare l'anima a Dio. In Dante, vero pensatore polare, vero pensatore che riesce sempre a vedere in un'affermazione l'ombra del suo contrario, bellezza e pericolo di perdersi coincidono. Il labirinto è una delle più grandi creazioni della storia umana, e nello stesso tempo nel suo centro c'è il Minotauro, c'è quel mostro che è il contrappeso paradossale della bellezza e dell'opera dell'ingegno umano. Quel mostro appunto che perde chi si addentra troppo nel labirinto, facendogli dimenticare chi è. Ecco, questa è la la grande è pensare che Dante non viveva ancora in quella che sarebbe chiamata la civiltà del romanzo. Se apriamo una qualsiasi storia letteraria, sappiamo che le origini del romanzo, inteso come lo intendiamo oggi, sono origini settecentesche. Si fanno sempre gli stessi nomi, no? Fielding, Defoe, si fa sempre lo stesso luogo, si cita sempre l'Inghilterra della rivoluzione industriale. Eppure, a riprova della giustezza del metodo di René Girard, i grandi problemi sono trattati dagli scrittori quasi in assenza di cronologia. Si torna sempre sulle stesse polarità, si torna sempre a ragionare sul desiderio, sui limiti del desiderio, sull'identificazione in storie e su quanto il limite che insensibilmente superano Paolo e Francesca sia il limite che sta in ogni esperienza della bellezza. Ci congediamo da Paolo e Francesco con una osservazione che è di quelle che veramente ci fa venire i brividi quando leggiamo Dante, perché lei dice: eravamo soli, eravamo, e senza alcun sospetto. Questa cosa dagli interpreti viene spiegata sempre senza alcun sospetto che arrivi il marito. Però il momento è diverso, loro non pensano a questa cosa. Loro non sospettano che il romanzo possa scatenare una cosa che sta diventando... Non sospettano di essere così vicini al Minotauro. Non capiscono di essere usciti dal diletto. Questa è la... chiudiamo questa pagina meravigliosa della storia della letteratura universale, questa pagina delle Ambages, e la riapriamo con una figura che è ugualmente incapace di capire, fino al momento della morte, incapace di capire come questo confine sia facile da attraversare. Ovviamente mi riferisco a Alonso Chisciano, nobile di provincia, un hidalgo che vive nel suo castello e legge tanti romanzi di cavallerie, soprattutto quelli del più famoso cavaliere dei suoi tempi, Amadigi di Gaula, che decide che la sua vita non vale più niente e che deve rinascere una seconda volta, battezzato dai romanzi col nome di Don Chisciotte. Ecco come, quando noi diamo a un problema un'importanza radicale, ci rendiamo immediatamente conto del fatto che gli atteggiamenti possono essere diversi. Dal clima tragico, da cronaca nera, riminese, del tardo 200, passiamo a uno dei personaggi più amati in senso comico della storia del genio umano. Indubbiamente quel Don Chisciotte che i romanzi hanno reso un tale folle da scambiare la bacinella del barbiere con l'elmo di Mambrino è un personaggio che sembra padrone della sua vita in una maniera ben diversa dai disgraziati amanti di Dante, ma la sostanza non muta. Muta semplicemente il clima psicologico. I suoi amici, le persone che lui ha più fidate, sono il curato e il barbiere di questo piccolo paese, dove, nonostante sia un nobile, Don Chisciotte vive la sua povera vita, che non hanno nessuno dubbio. Sono tutti quei romanzi che lui tiene nella sua stanza in cima a una torre di questo suo castelluccio in rovina, che sono stati il curato e il barbiere. Badate bene, no? Qui c'è una cosa che sarà poi importante anche nel futuro, mentre la sanzione arriva dal marito, dal marito tradito, insomma, quindi è una sanzione immediata e furiosa. Il curato e il barbiere rappresentano Il barbiere è in quelle società il medico, colui che cava il sangue, ad esempio, è un medico, dentista, il curato è il pastore delle anime. Queste due figure quindi che sono legate nella civiltà barocca, diciamo, all'altro, all'accudimento dei mali del prossimo, cosa fanno? Approfittando di una delle prime avventure di Alonso Chisciano nei nuovi panni di Don Chisciotte, mentre lui appunto si getta contro i primi mulini a vento, pensando di che siano giganti, si introducono nella sua biblioteca e buttano questi libri dalla finestra. E questo è un episodio particolarmente significativo, perché il loro gesto, per quanto generoso, è assurdo, perché la malattia contratta, il vettore della malattia è la cosa meno importante. Qui c'è, vedete, noi parliamo di geni, no? Di Dante, di Cervantes. Il genio è quello che riesce a farci pensare una cosa in più di quella che riusciamo noi stessi a pensare. È chiaro che la lettura dei romanzi ha avuto un'importanza enorme nella vita di Don Quixote. Il fatto che coloro che lo vogliono curare se la prendono semplicemente con degli oggetti e dei libri ci dimostra la potenza del virus. Quelli ormai sono inutili, non è che lui tornerà, non potrà più lei. Lui vuole essere Amadigi, vuole essere colui che chiamerà Dulcinea del Toboso, scambiando una bellissima villana del paese per una principessa da salvare da chissà quali nemici. Ecco come la genialità di Cervantes ci indica nel nostro percorso una cosa importante. A distanza di secoli la stessa scena verrà ripetuta, non so quanto consapevolmente, da Flaubert in Madame Bovary. Madame Bovary è la triste erede di Don Chisciotte, è una donna che perde se stessa perché vorrebbe vivere in un romanzo. Madame Bovary, libro del 1857, è uno di quei libri che incarna il bovarismo ma non lo fonda. C'è un bovarismo in Francesca da Rimini. È un'invenzione talmente c'è un bovarismo di Don Chisciotte, un'invenzione talmente geniale che non solo si proietta sul futuro, come è normale delle invenzioni geniali, ma nello stesso tempo ha un valore retroattivo. Tutto ciò che implica un angolo di divaricazione tra ciò che siamo e ciò che vorrebbe essere, dopo Flaubert, sarà bovarismo, ma anche prima di Flaubert. È l'incarnazione, perché? Perché Flaubert coglie in quella patologia qualche cosa di universale, qualche cosa che per esempio non riguarda semplicemente il genere femminile, no? Quando lui dice la Madame Bovary sono io, no? E l'episodio però è uguale, ha gli stessi effetti. A un certo punto, disperati dalle pazzie che fanno, il marito Charles Bovary e la suocera che incarnano il curato e il barbiere di Don Chisciotte decidono di sospendere il suo abbonamento alla biblioteca circolante e dicono: se va da qui il male, basterà sospendere. Fanno un consiglio di famiglia, perché ormai non ce la fanno più, perché si rendono conto che questa è una persona che distrugge tutta la sua esistenza considerandola insopportabile, in nome di qualcosa che sta nei libretti di melodrammi, nei libri d'amore che legge e che non potrà mai raggiungere. Quindi per aiutarla, diciamo, interrompiamo questa cosa. E con lo stesso effetto che ha in Cervantes. In Cervantes la scena è più buffa, perché sono questi due mattacchioni anche loro, perché tutto ciò che è legato a Don Chisciotte, anche Sancho Panza un po' impazzisce. Quella è l'energia psichica dell'eroe di Cervantes, che buttano dalla finestra i suoi libri. Qui c'è una decisione che non serve a niente. Ma perché? Perché una volta contratto il morbo, non sarà importante che questo morbo venga sempre alimentato da romanzi. Anzi, a un certo punto se ne potrà fare a meno. Madame Bovary ha letto abbastanza romanzi fin da ragazzina per essere completamente indifferente poi alla lettura in quanto tale. Legge perché si annoia, e legge nutrire ulteriormente, che già, ne ha già consumato completamente le fibre psicologiche più in, che l'ha già portata alla, su quella via che sarà la tragedia finale, il suicidio. Questa storia, vi ho sempre detto, può essere declinata in varie maniere. Ecco, questo di polarità e di ambiguità, non solo dei grandi scrittori, ma anche dei grandi temi della letteratura. Vi potrei fare l'esempio di Jane Austen. Jane Austen ha scritto il suo Don Chisciotte in miniatura, un libro non famoso, magari come Emma o Mansfield Park, si intitola L'abbazia di Northanger, ed è un libro che ha come protagonista Catherine, un idiota totale, una persona, e quindi da Jane Austen, che era uno spirito abbastanza cattivo, amata, vezzeggiata proprio e premiata la sua idiozia, lei pensa di vivere in un romanzo gotico, perché queste cose sono ambientate, questa malattia viene presa sempre dal romanzo alla moda, quindi a fine Settecento vanno i romanzi di Anne Radcliffe, il Monaco, romanzi insomma in cui le vergini le vengono rapite da tenebrosi pirati, dove ogni casa ha una botola che conduce a una galleria, o ogni baule contiene lettere che rivelano misteriosi segreti su padri, zii, nonni. Questa ragazza che vive in un mondo normalissimo e che sta per cercare il miglior marito possibile, tutte eroine di Jane Austen sono delle ragazze da marito che hanno poca dote e che quindi dovranno cavarsela in qualche maniera a forza di fascino. Lei è bellissima e le va tutto bene, e se non che c'è questo intralcio, lei vede una libreria e pensa che ci sia un passaggio segreto dietro, dorme in una stanza con uno scrittoio e apre tutti i cassetti perché è sicura di trovare chissà quali, e quando trova dei vecchi fogli sviene, e poi la mattina dopo si rende conto che erano i conti della lavanderia. Ecco, questo per dire che indubbiamente il tema è tanto tragico quanto comico, ma questo che rende forte un tema, cioè l'idea che questa cosa possa rappresentare l'umanità a livello di uno scherzo, tutto sommato di carattere innocente, inoffensivo. Nulla impedirà a Catherine di sposarsi, di trovare il plot di questo divertentissimo romanzo è che quando l'uomo che lei ama, che è un ricco signore inglese, la invita a Northanger, che è il suo maniero, lei invece di essere contentissima, di essere quasi arrivata in questa casa antica, lo scenario di tutti i romanzi terrificanti che ha letto, quindi tutto ciò che è rassicurante, e non si rende conto che invece l'unica cosa di cui dovrebbe curarsi è che il suocero pensa che sia un imbecille. Invece continua a cercare passaggi segreti, a decifrare antiche carte che non sono altro appunto che conti della... rispetto a Madame Bovary sembrano quasi due libri diversi, e questo ci tenevo a segnalarvelo, perché il senso di spossessamento dell'individualità, no? Anche Catherine per ripartire dalla nostra metafora originaria è divorata dal Minotauro, però è divorata dal Minotauro in una maniera che semplicemente fa, questo non si può dire di Don Chisciotte. Don Chisciotte invece, quando rinsavisce, fa un discorso che è uno degli apici spirituali dell'età barocca. Io ero Don Chisciotte, ora sono Alonso Chisciano, ringrazio Dio perché gli ha dato il dono della verità. Don Chisciotte è un libro serissimo, generazioni di critici ciechi hanno odiato quella fine dicendo «Ah, ma era bello l'ideale!» No, Cervantes vuole dire un'altra cosa, che bisogna sempre recuperare un rapporto con la verità, perché se no poteva farlo morire con l'elmo andando a cacciare mulini a vento, invece scrive questa pagina commovente, questa pagina che riduce l'angolo appunto. Se noi consideriamo uno psichiatra, Jules de Gaultier, a fine 800 scrisse un libro sul bovarismo, giustamente interpretando il bovarismo non solo un prodotto di Flaubert ma un prodotto universale, sociale, e lui dice in ognuno c'è un angolo bovaristico. L'angolo bovaristico è qualcosa che finché è stretto è positivo, perché noi imitando qualcosa di diverso da noi ci miglioriamo. Appena si allarga un po' troppo diventa una fonte di tragedia. Una visione sociologica talmente ampia e originale da contemplare non solo l'individuo come fanno gli scrittori, ma interi popoli. Anche De Gaultier continua, anche un grande studioso di Nietzsche, di Schopenhauer, continua ad aggiornare il libro per tutti i primi 20 anni del Novecento, anche alla luce delle dittature, del sorgere dei fascismi interpretati come bovarismi collettivi. Quindi il suo pensiero ha indubbiamente una portata profetica. Ma tornando alla letteratura, la fine del Don Chisciotte restringe quest'ambito bovaristico, perché il romanzo di Cervantes è una, alla pari di Dante, è una grande scommessa sulla rappresentabilità del destino umano. Una scrittrice come Jane Austen, che ama divertirsi con i suoi personaggi, senza dubbio non è una scrittrice minore per quello, l'amiamo tutti proprio per la sua leggerezza, ce ne fosse di leggerezza nella vita come in quello che leggiamo, non ha bisogno nemmeno di far rinsavire, che anche dopo il matrimonio la immaginiamo facilmente identificarsi sui romanzi neri e vivere felicissimi. E quello che è straordinario è quando noi troviamo in varie modelli di racconto i personaggi divorati dalle loro letture al raffronto con le anime più sensibili. Vi ho già parlato un po' del libro di Flaubert. Il libro di Flaubert si intitola Madame Bovary, ma è anche un monumento, diciamo, a Charles Bovary, a questo marito che è una vittima, un uomo un po' ottuso ma buono, non capisce perché non è contenta. Dice: come, ti do tutto, stiamo bene, ho un buon lavoro, ho questi centinaia di clienti, un medico di campagna, in paese c'è la festa, ti puoi comprare tutti i vestiti che vuoi. Quella legge Vigny o i libretti d'opera di Bellini, di Rossini, vorrebbe essere un giorno la donna del lago, un giorno vorrebbe essere che qualcuno la porti via, e purtroppo si fa portare via da casa di campagna, che immediatamente il giorno dopo la lasciano dove l'avevano trovata perché si spaventano loro stessi. E questa è la... Ma vorrei... scusatevi se vi porto avanti e indietro nel tempo, ma questa è sempre quella che in fondo gli scrittori partono dalle stesse cose. Negli anni 20 questa cosa diventa un dramma in uno dei capolavori del spirito umano, nell'Eugenio Onegin di Puškin, perché lì c'è un seduttore di cui non sappiamo che... E poi finalmente parli, perché sennò sembrano le donne sceme, invece questo mi permette di dire che nella gara della stupidità gli uomini e le donne si superano continuamente senza mai che ci sia un vincitore, possiamo dire. E Onegin è un uomo affascinante, un bel tenebroso, come si direbbe oggi. E seduce questa ragazza purissima, la più bella eroina della letteratura russa, una persona che non ha nulla da nascondere, che è autentica. E così questo di romantico la intorta, diciamo, un po' con i suoi discorsi, e ovviamente un po' ci riesce. Loro sono in una situazione che sono fuori città, in un luogo di danza, no? Poi lui parte, non dice nemmeno perché parte, va, e gli dice: guarda, se tu vuoi, non sapendo il rischio che corre, se tu vuoi usa la mia biblioteca. No, usa la mia casa. Insomma, casa mia e casa tua, la dacia di campagna. Dice: se ti vuoi fare una passeggiata nel giardino. Un giorno questa Tatiana, innamorata, così pura, va a rivedere i posti dove viveva l'amato, dove aveva conosciuto l'amato, il guardiano la fa entrare, sa che sono amici, è in biblioteca, quindi è pieno di ammirazione, dice, questi sono i libri che legge quest'uomo così eccezionale, no? E trova un libro di Byron, e questo libro è sottolineato, e tutte le frasi di Byron sono quelle che gli diceva lui. Questo fa ridere, e questo è bellissimo, e lei capisce che quest'uomo non esiste, come curato il barbiere di Cervantes, come in maniera troppo violenta il marito di Francesca, capiscono che queste persone non esistono, sono fuori da se stessi, cioè questa, e quindi è il dramma di Tatiana, è terribile, perché quando rincontrerà dopo tanto tempo un Onegin che si butterà ai suoi piedi dicendo, ma io facevo il c***o, ma questa, te sei stata l'occasione di felicità della mia vita, e lei non potrà che, la immaginiamo leggendo che alza le braccia, perché lei da quel momento, da quando vede che le cose che lui le dice, lei ragazza ingenua lo ammira, no? Diceva vedete, la citazione e la seduzione sono due cose che sono molto, però Onegin non è nemmeno così furbo da non lasciare tracce, diciamo, no? Quando diventerà un uomo migliore sarà troppo di, perché quello che Pushkin individua del bovarismo, senza nemmeno immaginare, Pushkin morirà esattamente 20 anni prima della pubblicazione di Madame Bovary, è che la contrapponendo un'autenticità e una trasparenza totale, che è quella di questa meravigliosa creatura, forse la più bella eroina della letteratura russa, che è Tatiana, ha qualche cosa che sembra affascinante ma in realtà è svuotato dall'interno. Lui ci indica un dramma all'interno di una, cioè non è che ce lo fa vedere dallo scrittore, anzi a Pushkin sta simpaticissimo Onegin, però mette dentro un punto di vista che lo condanna totalmente. Onegin è anche una persona che ha delle caratteri di genialità esistenziale indimenticabile, non è il poema di Pushkin non è certo un poema contro Onegin, però il genio è colui che mette tra i personaggi un punto di vista che è come un lampo, no? che un raggio X che dice, beh, qui non ci può essere niente. Quando gli stessi amanti di campagna di Madame Bovary hanno il problema di mollare questa donna di cui si approfittano ma che non gli interessa, è sempre questa cosa qui, loro capiscono che questa non è una persona, intanto l'amorebbero comunque perché hanno degli amori adulterini di campagna, non gli interessa vivere, ma si rendono conto che questa vuole vivere delle grandi storie, parla di fuga e dice, dove scappiamo? Magari questi se ne vanno a Parigi a divertirsi, ma non scappano come nei romanzi, no? E chiaramente comincia a dire, tranquillizzati, ma la vita è bella, cioè fare la cosa peggiore, a buttare il sale sulla ferita, ma dice, ma perché? Che cosa ci abbiamo da... E in questo Flaubert è straordinario, poi perché tutto si chiama ovarismo e non chiscismo o onieghismo? Perché in Flaubert è incredibile l'anatomia di questo male. In Flaubert questo male assume una portata cosmica, una portata che equivale a una scoperta, veramente e oggettivamente a una grande scoperta filosofica, tanto che saremmo incapaci di pensare rinunciando a questa categoria, perché scava a fondo. Per esempio, ci sono dei caratteri, la parte più bella forse del libro è quella che riguarda l'infanzia di Madame Bovary. Intanto c'è un capitolo eccezionale su lei che è al collegio e su come trae questo vizio, proprio come se fosse, cioè, una vecchia nobile che aiuta, decaduta dopo la rivoluzione francese, siamo negli anni 20, siamo in piena restaurazione degli anni 20 dell'Ottocento, e una nobile decaduta che aiuta le monache del convento per sopravvivere, insegna alle ragazze rammendo, e sfidando la proibizione abbastanza blanda delle monache del convento, proprio come uno spacciatore di droga tira fuori dal mantello questi romanzetti d'amore. E poi soprattutto si dedica alla costruzione di un carattere che, per esempio, è un carattere egoista, perché noi non dobbiamo pensare che poi la persona predisposta all'immaginazione romanzesca sia una persona... Già il discorso di Onegin avrebbe dovuto metterci in Onegin, però maschio, nobile, vanitoso. La seduzione è la cosa importante. In Madame Bovary, in Emma Bovary, nella giovane Emma Bovary, è l'essere sedotta che è abbastanza importante. Ma questo è frutto, dice Flaubert, di un carattere egoista. In una riga straordinaria, quali quelle che solo i grandi scrittori sanno concepire, dice: la commuoveva delle cose, di uno spettacolo naturale, solo ciò che le era utile che la commuovesse. E qui sta dipingendo un carattere della modernità che probabilmente né Cervantes e né il tutto sommato innocente Pushkin, lasciamo perdere Jane Austen, potevano arrivare. Qui c'è un vero passo avanti della nostra... esiste nella capacità di commozione, dunque, un'altra polarità, anche la capacità di commozione, che sembra l'elemento più nobile dell'atto di lettura, invece è legato a un egoismo. E qui solamente veramente, diciamo, un genio perfido come Flaubert poteva arrivare. Tu piangi sentendo l'opera, vai a vedere Bellini e ti commuovi, vai a vedere Rossini e ti commuovi. Lui non passa questa cosa. Lui è come Schopenhauer, come Leopardi, sono quegli intelletti che puntano i piedi, dicono: sì, io non accetto questa cosa di per sé. Cioè, il fatto che si commuova non è per forza indizio di una grandezza d'animo. E questa è la cosa mi rende poi particolarmente simpatici i grandi pessimisti, che sono come i bambini, che ci sono dei bambini che accettano abbastanza quello che... e gli altri che dicono perché, che scoraggiano gli adulti perché devono spiegarglielo. Però in questo dover spiegarglielo tutta la cosa viene talmente rimessa in discussione che non ha più senso. Tanto è forte comunque il legame che si crea tra la donna perduta e il mondo immaginario, che 20 anni dopo, una ventina d'anni dopo Flaubert, quando Tolstoi, dopo il successo di Guerra e Pace, che esce nel 1869, viene folgorato da un'idea che non aveva mai avuto, un po' perché muore sotto il treno una vicina di casa che viveva in modo adulterino, un po' perché legge dei racconti di Pushkin, ancora lui, che rimasti allo stato bozzo, c'è una donna perduta che crea scandalo e si sente in dovere di continuare quello che in Pushkin, che era morto per un duello, era semplicemente un abbozzo. Un po' perché si sveglia nel cuore della notte, come scrive la moglie nel diario, e confida alla moglie di dover parlare di una donna perduta. Un po' perché, come racconta un amico, ogni volta che aveva finito di mangiare e fumava un sigaro, vedeva questa donna, e comincia a creare questo personaggio di Anna Karenina, che è un personaggio ovviamente molto più nobile, molto meno stupido di Emma Bovary. È una persona che vive dove Emma Bovary avrebbe desiderato sempre vivere, e che si innamora fatalmente, perché lo incontra casualmente, di il suo amante, abbandona la famiglia, come sappiamo, rinuncia addirittura a suo figlio che amava tantissimo. Quando capisce di non aver più un diritto di proprietà, nonostante abbia sacrificato la sua vita e il suo onore su quest'uomo, che comunque è un uomo che preferirà sempre andare alle corse, bere con gli amici, probabilmente ulteriormente tradirla, non può che suicidarsi. Ebbene, però c'è un particolare che ci deve essere molto chiaro, perché appunto è come se da un certo punto di vista, da un certo punto in poi, insomma, non si potesse mai, anche la storia di Anna Karenina, come le storie di cui ho parlato, di Onegin, di Francesca Rimini, della Catherine, sono storie di spossessamento dell'identità, sono storie di un angolo bovaristico che si... Nel caso di Anna Karenina, ciò che vorrebbe essere è essere la moglie del suo amante, è essere perdonata da una società che, badate bene, perdona l'adulterio in ogni sua forma, ma non perdona l'abbandono alla luce del sole, del marito, e il mettersi a vivere. Quindi non è che il peccato è quello della cosa in sé. Il peccato è che Anna Karenina è una persona troppo nobile per farlo di nascosto. Peccato che Anna Karenina ha una concezione dell'amore così alta che qualsiasi menzogna avvilirebbe questo amore, ed è questo che lo conduce alla morte. Però voglio segnalarvi un particolare che è veramente significativo. Anna, come un'eroina della tragedia greca, non conosce il suo amante perché San Pietroburgo fa un viaggio a Mosca. Fa un viaggio a Mosca paradossalmente per fare del bene, per riconciliare suo fratello e sua cognata, perché suo fratello andava con le ballerine. Quindi arriva come l'angelo del bene. Scendendo dal treno però incontra Vronsky, e là è il coup de foudre, non si può resistere. Mentre sta a Mosca partecipa a un ballo con lui, questo ballo la perde continuamente, però lei chiaramente torna con le migliori intenzioni a San Pietroburgo. La cosa incredibile che di recente sono venuto a conoscenza, le prime versioni di Anna Karenina, che Tolstoi scrive: questo viaggio di ritorno è fondamentale nel processo di corruzione dell'eroina, perché lei comincia a pensare con fastidio a Karenina, al marito. E lì, insomma, quando uno pensa fastidio a suo marito, c'è qualcosa, non è un sentimento gratuito, uno di solito no, sopporta, ci si sopporta brenda facilmente nella vita, a meno che non ci sia quella cosa. Infatti quando lui la va a prendere noterà che c'ha delle orecchie cartilaginose, cioè proprio a quel fastidio la... E lei sta in treno, no? C'è a dormire, allora Tolstoi... Per segnalare il suo stato di ansia, dice che aveva un libro, nella prima redazione, dice, aveva un libro ma non riusciva a concentrarsi, lo apriva e lo chiudeva e guardava fuori al finestrino, cioè questa notte, e anche il grande Tolstoi capisce che c'è qualcosa che non va, cioè non si comporta in maniera, non scatta lì il meccanismo bovaristico, riscrive la scena e scrive il contrario, che era immersa nella lettura di un romanzo d'amore e che voleva essere tutti i personaggi del romanzo d'amore. È straordinario, perché capisce che mentre dire semplicemente non riusciva a leggere una cosa generica che stava avanti l'azione, ben memore, ma non solo di Flaubert, ma della vita com'è, ahimè, dice no, anzi, questo è il momento in cui legge meglio. Questo è il momento in cui sarà veramente concentrata, ed è una pagina straordinaria, perché dice: leggeva di un direttore di banca e avrebbe voluto dirigere una banca, leggeva di una persona che correva a cavallo e si sentiva... E lì sei fregata, perché lì, ancora una volta, il tuo viaggio nel labirinto ti ha portato al centro del Minotauro. E se è vero, Lenin diceva, poco citato nel campo della critica letteraria, però diceva una cosa molto bella, diceva: i silenzi di Tolstoi sono eloquenti, quando Tolstoi parla di una cosa che è importante quanto quando ne parla. Beh, anche i ripensamenti di Tolstoi sono molto importanti, perché lui capisce che il vettore fondamentale di un processo di corruzione sta nella identificazione, tant'è vero che cosa succede? Che a un certo punto, dopo aver divorato questo romanzo inglese, non ha più aria, ha una stazione di cambio, scende sulla banchina E chi trova dietro a lei, a sua insaputa, Vronsky, che l'aveva stata sul treno. Quindi tanto si era immersa nel romanzo che il suo mondo in quel momento è diventato un romanzo. E a quel punto la sua resistenza sarà di qualche giorno e poi succederà tutto quello che succederà alla sua morte. Qui qua, se siamo, vabbè, è inutile dire che Tolstoi, insomma, è Tolstoi, però è veramente qualche cosa che addirittura supera Tolstoi. Ma vedete, anche qui, originalità, omaggio al maestro. È indubbio che Tolstoi sta omaggiando Flaubert, ma è indubbio che questo omaggio a Flaubert, lungi dallo screditare la sua parlare forza, che non è quella di Flaubert, eh? Tolstoi è uno scrittore un po' più, diciamo, rozzo, uno scrittore che ha meno sfumature di Flaubert. Altra è la sua genialità. Flaubert avrebbe invidiato tantissimo la sua capacità di comprensione del genere umano. Non ha bisogno di fare tante analisi, però lì si corregge, lì è il romanzo. Noi ci potremmo avviare un poco, anche perché io sono in questa conversazione in un clima così bello e spontaneo, mi sembra anche che sia arricchibile da un dialogo con voi, però uno ci si potrebbe chiedere, noi guardiamo queste cose dall'oggi, no? E le guardiamo come un fossile culturale, un relitto. Certamente il bovarismo non è morto, perché basta guardare qualsiasi cosa, per esempio, che produce la televisione, produce angoli di, ma nemmeno la cosa più oggettiva, cioè nemmeno un reportage del telegiornale, cioè la differenza tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere è quel che caratterizza, diciamo, l'umanità in quanto ospite di programmi televisivi, quindi praticamente tutta l'umanità. Solo non sono riusciti ancora a invitare le vittime dei delitti. Un giorno la tecnologia riuscirà a invitare anche quelli che ammazzano. Siamo l'unica, l'ultima cosa che... quindi, diciamo, non possiamo certo parlare del bovarismo come di un meccanismo tramontato. Noi possiamo parlare, però, di meccanismi che cambiano nel tempo. Oggi, per esempio, l'identificazione con i personaggi, di cui abbiamo accennato una storia lunghissima che va dai lettori di romanzi cavallereschi del 300 fino ai tardi anni, al tardo 800, sì, potrebbe ancora avere un valore, per esempio, nei ragazzi, che un valore quindi del tutto positivo, no? Leggono un fumetto, ma non fa più parte del mondo. Noi siamo troppo, diciamo, evoluti o involuti, a seconda di vista, perché quel rapporto ingenuo susciti il dolore che suscitava Madame Marie leggere un romanzo e confrontarlo con la sua vita. Noi sappiamo che la menzogna mente. Noi non siamo corruttibili da quella cosa, non è più il nostro nemico. Allora dove si concentra questo enorme, diciamo, fascio di potenza, questo enorme fascio di energia psichica che è il bovarismo? Sposta il suo obiettivo, e questa è forse la cosa più incredibile della civiltà contemporanea dal punto di vista, diciamo, delle cose di cui stiamo parlando e della lettura. Non è più il personaggio che crea la divaricazione dell'indice bovaristica, ma è qualcosa che a un Don Chisciotte, a una Madame Bovary, non sarebbe importato per nulla. Immaginate che a Don Chisciotte offrivano la vita di uno scrittore di poemi di cavalleria. Dice, sei Ariosto, che gli importava? Lui voleva essere Amadigi di Gaula. Immaginate che a Madame Bovary dicessero, vabbè, ma tu potresti essere Balzac. Ma no, lei vuole essere quella che va in carrozza con l'amante. Nonostante siano civiltà così disposte a subire il fascino della letteratura, lo scrittore è ancora nel bovarismo classico, a questo punto possiamo chiamarlo, una figura considerata, non investita da nessun desiderio. Solo i letterati si invidiano tra loro, ma questo non riguarda il rapporto tra il lettore e l'opera narrativa. A un certo punto, all'inizio proprio del nostro secolo, succede questo fenomeno immane che ancora dovrebbe essere studiato bene. Succede in America, particolarmente perché in America i rotocalchi cominciano a divulgare come avventura desiderabile le vite di Hemingway, di Fitzgerald, che diventano molto più famose delle loro opere, per la prima volta nella storia mondiale delle creazioni letterarie. Tutti sappiamo che Hemingway ha avuto tante donne, solamente chi l'ha letto con attenzione sa di che cosa parlano i 49 racconti. Tutti sappiamo di Zelda e di Francis Scott Fitzgerald, e semmai sappiamo che Tenera è la notte è diciamo la riproduzione di quel rapporto, quindi la vita diventa più... Dunque il lettore contemporaneo che cosa si trova a subire? Una metamorfosi inaspettata, completamente diverso, dove l'oggetto del desiderio non è più il personaggio ma l'autore della storia. E siamo veramente in un cortocircuito che deforma sostanzialmente l'idea che noi abbiamo della lettura e dello scrittore nella società contemporanea. Tanto è vero che addirittura parlo di Hemingway e di Fitzgerald, quindi parlo di una presenza costante nell'immaginazione della gente, ma anche lo scrittore che si sottrae a questo crea una leggenda ancora più potente. Salinger, Thomas Pynchon, di cui si conosce solo una fotografia, come le foto di Provenzano, no? C'è una foto degli anni 30, non si sa quando, non si sa se è vivo, non si sa cosa ha fatto. A volte escono libri reali e dicono l'ha scritto Pynchon, eccetera. Questa negazione della biografia risulta una addirittura ipertrofica rivalutazione della biografia, perché se è tanto importante da farla sparire, da occultarla come un agente segreto, e infatti parliamo di fenomeni di culto e di imitazione che non hanno paragone nella identificazione con i personaggi. È stata questo vecchio bovarismo, questa vecchia cosa, abilmente sfruttata da una lettura di consumo. Ma non è molto bonaria, è molto... Mia madre mi dice sempre, vorrei che tu fossi come il commissario Montalbano. Vorrei che avessi una ragazza come la tedesca. Io amo moltissimo questa volta. Non le genera follia, non entra in nessun labirinto, perché il personaggio è debole. Il personaggio è debolissimo. Il burattinaio è diventato l'elemento centrale di questa nuova frontiera della follia. Per questo vi citavo un libro davvero profetico, La risposta del Novecento a Madame Bovary, che è il... devo dire solertissimo nostro amico Livaio ha trovato in un'edizione, che è un libro da cui è stato ricavato un film di Sam Mendes, che è anche l'autore di American Beauty, molto interessante, Revolutionary Road, un film con la stessa coppia Titanic, tra l'altro. Ma il libro, non sempre il film è peggiore del libro, il libro dà di più del film, diciamo. Il film è un bellissimo film, però che il personaggio di Kate Winslet sembra una nuova Bovary, insoddisfatta. Invece nel libro c'è un meccanismo straordinario. Ecco, questo personaggio di insoddisfatto si sdoppia. Sono un marito e una moglie che rovinano la loro vita, nonostante abbiano delle cose bellissime. Lui lavora alla IBM, nel momento in cui stanno inventando i computer, fa il fannullone, non capisce che sta e vorrebbe andare a Parigi a fare il poeta esistenzialista. Lei è una... tutto sommato si caricano a vicenda, ognuno finisce la frase dell'altro, quindi decidono di abbandonare tutto, poi non hanno il coraggio di farlo, insomma sono, ecco, in questo libro Peter Yates è molto consapevole di quello che fa, e ci dice, loro hanno una biblioteca, ma l'unico punto del loro salotto si vede che è usato, è il divano davanti alla televisione. non c'è più bisogno dei personaggi, cioè il desiderio artistico contemporaneo, così come è descritto in questo libro del 61, che sembra davvero scritto oggi, è uno dei grandi capolavori del secolo, e non mi stupisce che dopo anni di dimenticanza un regista lo abbia riscoperto, perché è una storia straordinaria, una storia di insoddisfazione straordinaria, e ci descrive quel vecchio desiderio che doveva sempre concedere, ricordate, no? Don Chisciotte vuole essere quello, come qualcosa che non ha più bisogno di oggetto. L'insoddisfazione è pulviscolo desideri di cui non si conosce nemmeno l'origine. Cosa vogliono fare loro due? Andare a vivere a Parigi. Beh, dice, ma cosa vuoi fare a Parigi? Gli chiedono gli amici. Vuoi scrivere? Vuoi fare come Jean-Paul Sartre? E lui dice, ma intanto vado a Parigi. Vuole avere una vita d'artista che non riesce nemmeno a concentrarsi in un minimo di progetto, tanto che loro non sanno come vivrebbero. Infatti poi non riescono ad andarci, come ogni persona che non sa proprio come. Però questa insoddisfazione, di nuovo, come in Flaubert, come in Dante, come in tutti coloro che hanno affrontato il tema da un punto di vista tragico, che non è un punto di vista superiore, però un punto di vista totale, perché riguarda la morte, il destino dell'individuo, beh, chiaramente questa insoddisfazione lo sentiamo fin dalle prime pagine, quindi non vi rivelo nulla del finale, non potrà che avere un esito tragico, perché non potrà che essere un nuovo esempio di come il labirinto, che non è più il labirinto della narrazione bella, ma il labirinto dell'insoddisfazione, di quello che potrebbe essere la vita. La semplice parola Parigi rovina la vita di due persone. Questo non è rappresentato bene nel film. Nel film è tutta colpa di lei, un film lievemente misogino. Invece nel libro sono due cretini, uno comincia, l'altro finisce, l'altro comincia. È uno dei libri perfetti nella rappresentazione di che cosa può essere un piccolo branco, cioè un luogo di volontà che eccede la somma dei singoli. Loro sono due, ma c'è un terzo che decide loro, e questo terzo è formato dalle parole che entrambi si scambiano. Questa è la cosa agghiacciante. Ecco, finirei questa parte su questo capolavoro proprio per dirvi che questa lontana intuizione di Dante, dal punto del pericolo di perdersi in un labirinto, può avere delle metamorfosi che ci consentono comunque sempre di pensare al bovarismo e al suo rapporto con la lettura come qualche cosa curato alla natura in un senso che non è completamente negativo. Vi ho ricordato questo pensatore, Jules de Gaultier, che quando scrive il bovarismo, lui è un medico anche, ci dice, quindi sa che tutte le malattie fino a un certo punto sono funzioni regolatrici dell'organismo. La malattia è un eccesso, quella funzione. E quindi non è tanto una questione di sostanze, ma di confini la storia che vi ho raccontato. Una storia che indubbiamente è radicata nell'atto di lettura, nel momento in cui la lettura è un gesto così forte per minare l'asse, come se noi dipingessimo un paesaggio e il punto in cui noi lo dipingiamo sia il punto pericoloso, che frana, che ci mette in una condizione di pericolo. E dunque una volta scoperto il meccanismo, è incredibile nelle letture che facciamo. Io appunto finisco ricordandovi, invitandovi a leggere questo straordinario libro di René Girard, che non parla di questi argomenti, ma è un metodo che nulla toglie alla storia, perché noi sappiamo, no, che se parlo di Puskin, parlo di uno scrittore che vive tra gli anni 10 e gli anni 30 in Russia, sotto una terribile dittatura, o se parlo di Peter Yates, parlo di uno scrittore americano. Però nella nostra memoria di lettori è come se leggessimo un solo scrittore, solo ha molte facce e molti problemi, e questo è un aspetto che non può essere censurato, non può essere, non siamo, credo tutti noi qua, storici della letteratura, persone con il dovere di suddividere e di analizzare le cose, siamo delle persone che amano le letture e quindi possono essere portati anche a, per esempio Girard parla, è una cosa molto buffa, parla di Dostoevsky dopo Proust, che è una cosa assurda cronologicamente, però Proust come anticipatore di Dostoevsky significa semplicemente che Dostoevsky arriva all'esito finale del problema, simile ma non uguale a quello di cui ho parlato, di cui che gli interessa. Ecco, questo è una libertà della cronologia, fa parte della libertà del leggere. Noi non leggiamo, ma solo un pazzo, solo quello di... Non leggiamo né in ordine cronologico né in ordine alfabetico. E quindi questo è la... dobbiamo accettarlo, insomma, anche perché vedo dei giovani, però chiunque di noi almeno ha superato l'età di dare gli esami, tra le tante costrizioni della vita, questa la potrà accettare. Io vi ringrazio, devo dire che ringrazio Reana Mani che ha creato questa cosa. Per noi sono delle opzioni di mettere un punto in delle ricerche e di parlare in maniera così libera e distesa, davvero preziose, lo dico senza nessun formalismo, e per cui tanto le ridò le briglie di questa serata che lei tiene così bene, e poi vi ringrazio molto dell'attenzione.
Io ringrazio Emanuele Trevi e approfitterei di qualche minuto per concentrarvi sulle possibili domande da fare al nostro ospite, per ricordare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa. E, scusatemi, non è una cosa burocratica che voglio fare, ma lo vorrei fare perché credo che sia importante ricordare la partecipazione di tutte persone che con la loro passione, con la loro competenza contribuiscono alla realizzazione delle cose. E quindi ricordo ovviamente la dirigente che ha permesso di fare questa iniziativa, Orietta Baiocchi, tutte le altre colleghe, cito, spero di non dimenticare nessuno, Nadia Bizzocchi, Patrizia Bebi, Mary Botteghi, c'è anche un uomo, Banducci, perché in questa biblioteca in realtà siamo quasi tutte donne, insomma tutti i colleghi della biblioteca che hanno collaborato, oltre all'attività ordinaria che fanno, anche alla realizzazione di questa cosa, ma che nasce con il contributo anche di persone esterne alla biblioteca. Cito le due coordinatrici dei nostri gruppi di lettura, Giuliana Merlini e Lorella Barlam, con la quale abbiamo avuto un continuo scambio di idee e anche di sostegno. Scusate per questa parentesi, ma secondo me è importante ricordare, insomma, tutte le persone che lavorano alla realizzazione delle cose.